22 maggio 2020. Come valutare le misure non farmacologiche per la pandemia? Di Giovanni Sabato Minichiello. Aprire, aprire, aprire tutto. Chiudere, chiudere, chiudere subito. Le ironie si sono sprecate sulle certezze a giorni alterni di certi politici su come frenare il coronavirus, ma anche fra chi si preoccupa della salute pubblica più che degli umori dell'elettorato, quali siano gli interventi più indicati nessuno lo sa di preciso, eppure il modo per capirlo c'è valutandone l'efficacia con indagini scientifiche rigorose, ed è un peccato che pochi governi e ricercatori si stiano preoccupando di farlo, lo affermano su Science Johannes Hauschopfer, esperto di economia e psicologia, e Jessica Metcalf, esperta di biologia evoluzionistica ed epidemiologia alla Princeton University negli Stati Uniti. Le sole armi che abbiamo oggi per rallentare il coronavirus sono gli interventi non farmacologici, lavarsi le mani, disinfettare, contenere starnuti e tosse, indossare le mascherine e soprattutto le tante misure di distanziamento sociale. Le autorità devono quindi scegliere quali azioni promuovere, quando, con quali strumenti, informare, persuadere, incentivare con aiuti o ammende, fino a obblighi e sanzioni più o meno severi. Covid-19, il design comportamentale come arma contro la pandemia. Di Manuel Armaiones, fratto Investigazioni Cencia. Ma quanto funzionano queste misure e i diversi modi possibili di promuoverle? Quali sono migliori in un dato contesto o in una fase dell'epidemia? Quando conviene iniziarli, allentarli, inasprirli, interromperli? Nessuno lo sa con certezza perché in genere mancano prove empiriche rigorose dei loro effetti. Quindi si scelgono azioni che in teoria hanno senso e con modelli matematici si cerca di prevederne gli effetti. Ma senza una valutazione sistematica non possiamo sapere se un calo della trasmissione osservato sia attribuibile alle misure applicate e quanto a ciascuna. I metodi rigorosi per fare queste valutazioni non mancano, spiega alle scienze Hauschopfer, a partire dai classici trial randomizzati e controllati in cui in una stessa popolazione si sceglie a caso un gruppo di individui o di località che riceve l'intervento e un gruppo di controllo che non lo riceve o ne riceve un altro, così che le differenze nei risultati saranno ascrivibili all'intervento. I trial randomizzati, certo, in questa pandemia non si può pensare di lasciare alcune persone o aree senza protezione negando loro ciò che si offre ai vicini, ma si può per esempio giocare sui tempi, restrizioni come la chiusura dei ristoranti possono essere introdotte o allentate prima in alcune aree e poi in altre, così che confrontando il rispettivo andamento delle infezioni se ne vedono gli effetti. In questo modo si possono anche confrontare misure diverse, per esempio aprendo le scuole ma lasciando chiuse le attività economiche non essenziali in un'area e viceversa in un'altra. Questi studi sono spesso fattibili in modo agile e pratico, con poco impegno e poco tempo, dice Hauschopfer. Ma è lecito anche solo ritardare un'azione potenzialmente salvifica, si spiega Hauschopfer, in virtù di due incertezze. Non sappiamo né se un intervento superino i suoi costi psicosociali ed economici o quelli di altri interventi, né quale sia il momento ideale per introdurlo o allentarlo. Questo rende quindi accettabile applicarli in tempi differenziati, considerato anche che possono bastare 2 settimane di sfasamento per osservare le differenze cercate. La valutazione è doverosa anche per interventi in sé poco onerosi come lavarsi le mani. Se promuoverli costa, devi comunque chiederti se stai ottenendo abbastanza lavaggi di mani per ogni euro che spendi. E spesso gli interventi leggeri, come le campagne promozionali, costano, ma non funzionano molto. Inoltre, devi paragonare diversi modi per far fare alle persone le stesse cose se vuoi capire quale è più opportuno. È meglio una campagna informativa o la motivazione attraverso amici o influencer, precisa Hauschopfer. Intoppi un freno alle sperimentazioni può essere non tecnico ma politico. È facile immaginare certe reazioni verso qualsiasi scelta o il suo opposto. Sono pazzi, là chiudono tutto e qui ci lasciano morire, o chiudono i negozi da noi e lasciano lavorare i loro amici. Questa difficoltà c'è, ma si può rispondere che avere queste risposte è nell'interesse di tutti, replica Hauschopfer. Proprio perché ogni restrizione ha sempre vantaggi e svantaggi e siamo così incerti su che cosa convenga fare, capirlo serve a tutti, e davvero tutti trarrebbero beneficio dalla scoperta di interventi molto efficaci che garantiscono la massima protezione con i minimi disagi. Se poi durante la sperimentazione qualcosa non va, se per esempio le infezioni crescono oltre misura, si può sempre intervenire in corso d'opera. In un trial clinico ci sono regole di interruzione, se diventa chiaro che i danni sono molto grandi, lo interrompi. Qui si farebbe lo stesso, dice Amschofer. Un ostacolo tecnico sono invece i dati inaffidabili. In Italia, come altrove, i numeri ufficiali su infezioni e decessi hanno spesso avuto una relazione labile con la realtà. Questa è senz'altro una sfida. Una buona capacità di fare i test è imprescindibile, idealmente esaminando un campione rappresentativo della popolazione sia prima sia dopo il trial. Ma le capacità tecniche per farlo ci sono, precisa Amschofer. Anche perché decenni di lavoro degli epidemiologi su come si propagano le epidemie sono di grande aiuto nel capire come frenarle. Gli epidemiologi hanno creato buoni modelli di come si diffonde una pandemia, come il cosiddetto SIR Susceptible Infectious Recovered, che con pochi parametri e poche equazioni descrive l'intera traiettoria dell'epidemia, quantificando il passaggio della popolazione fra i tre stati di suscettibile, infettivo o guarito. La letalità apparente e quella reale di Covid-19 di Luca Liuzzi, Enzo Marinari, Giorgio Parisi e Federico Ricci-Tersendi. Modelli simili agevolano molto le sperimentazioni perché con poche misure permettono di seguire l'andamento dell'epidemia. Per stimare gli effetti di un intervento, per esempio, potrebbe bastare anche solo misurare la prevalenza, il numero di persone infette nella popolazione, dopo averlo realizzato, senza per forza avere buone misure della prevalenza iniziale. Sul piano tecnico ed economico, quindi, questi studi sono abbastanza fattibili. Ne sono stati fatti anche in paesi non ricchi, ed Europa e Stati Uniti hanno senz'altro le capacità per condurli, afferma Amschofer. Con poche variabili in più o con modelli appena più complessi si possono fare anche valutazioni più dettagliate, per esempio di un intervento rivolto solo agli anziani, o di un cambiamento delle condizioni se per esempio l'adesione a certe pratiche via via cala, ci si stanca dell'isolamento o aumenta, lavarsi le mani diventa un'abitudine, o si possono superare complicazioni come il cosiddetto spillover. Un intervento in un'area può ridurre i contagi anche nelle aree vicine, e questo è un bel vantaggio per contenere la pandemia, ma un disturbo per chi raccoglie i dati. Un disturbo comunque superabile, assicura Amschofer. Un ultimo dubbio è se studi simili possano valere anche in luoghi diversi da quello in cui sono fatti, la struttura familiare, le abitudini sociali, la fiducia nelle istituzioni, e tanti altri elementi importanti per la riuscita di questi interventi non sono identici in Italia, negli Stati Uniti o in Giappone. Questo è vero. Ma pensiamo per esempio ai vaccini, ci preoccupiamo solo un poco della validità esterna, cioè in altri contesti, delle loro sperimentazioni, perché ne conosciamo i meccanismi d'azione e crediamo che questi valgano per tutti gli umani. Allo stesso modo, se comprendiamo come agisce un intervento non farmacologico, ciò ne aumenta la validità esterna. Se multiamo chi esce di casa, il meccanismo in gioco è l'incentivo finanziario, a cui sappiamo che risponde la maggior parte delle persone al mondo, sia pure con qualche probabile differenza regionale. Se invece riteniamo che i risultati in contesti diversi possano essere molto diversi, possiamo sempre ripetere il trial altrove. Oltre gli studi randomizzati, quando la randomizzazione non è possibile, ci sono comunque molte altre tecniche per effettuare studi rigorosi. Certe scelte creano per esempio esperimenti naturali, se si riaprono solo i negozi sotto gli 800 metri quadri, puoi pensare che la distinzione tra uno di 790 e uno di 810 sia essenzialmente casuale, e confrontando le due situazioni puoi individuare gli effetti della riapertura su chi ci lavora. Ma per studi di questo tipo devi approfittare delle opportunità che ti si offrono per caso, a volte difficili da trovare, mentre con gli studi randomizzati i funzionari pubblici, i cittadini e i ricercatori hanno il controllo della situazione e decidono che cosa studiare, spiega Amschofer. Le possibilità, in definitiva, sono tante e andrebbero sfruttate per prendere decisioni a ragion veduta. Facendo sempre molta attenzione all'aspetto etico e la raccomandazione finale di Amschofer, questi esperimenti richiedono una supervisione e una regolamentazione molto attente, sia per garantirne la validità scientifica sia a tutela del pubblico. Devono discuterne gli scienziati, i decisori politici e la popolazione. Non si possono lasciare tutte le scelte e le responsabilità ai soli ricercatori.